Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questa è CULT, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare dedicata alla cultura. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa diretta è sempre il 3316214013, con Telegram, WhatsApp, un SMS, diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante la puntata, altrimenti scriveteci a CULT@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook CULT Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di oggi. Ritroviamo, è martedì, dopo la pausa per le festività, un'altra delle rubriche di CULT, delle rubriche settimanali Extra CULT a cura di Sciauchi Senussi in chiusura di puntata. Parleremo con Oliviero Ponte di Pino dei 25 anni di A Teatro. In realtà è molti anni che questo portale si occupa non soltanto di divulgazione critica e di altre questioni legate allo spettacolo dal vivo, ma anche e soprattutto di cultura e delle leggi che regolano la cultura. E dunque, ci teniamo a festeggiarli, insomma, anche noi, e soprattutto a ricostruire le attività che A Teatro ha fatto in tutti questi 25 anni. Nella prima parte torniamo a parlare di un fumetto che ci è caro e che addirittura ci ha dedicato ben due vignette nel corso degli anni della nostra storia, una delle quali è visibile ed esposta alla mostra che è a noi dedicata, alla fabbrica del vapore allo spazio Cisterne, ancora in corso fino al 25 di gennaio. Diabolic, colpo a Paestum, Mirko Leo ce ne parlerà più tardi. Mentre adesso diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, che ci parlerà delle attività di una fondazione importante a cui è dedicata la prossima prova aperta della Filarmonica della Scala. Le prove aperte della Filarmonica della Scala da sempre accolgono il pubblico in modo che il ricavato sia destinato a associazioni che svolgono attività di diverso tipo. L'anno scorso si è dedicata alle associazioni che si occupano di recupero scolastico, di assistenza alla formazione di base. Questa volta invece la prima prova aperta della Filarmonica della Scala, che poi vi dettaglieremo, è il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giulia Cecchettin, di cui ci parla adesso Daria Fallido, a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie di essere con noi. Non so se ho sbagliato l'accento del cognome.
È perfetto, Fallido.
Va bene, meno male. Allora, grazie, benvenuta di essere con noi. Naturalmente, vista l'intitolazione di questa fondazione, immaginiamo che la sua attività sia collegata alla drammatica, ma anche molto significativa e importante per l'Italia, vicenda di Giulia Cecchettin.
Sì, esatto. La fondazione nasce per volere della famiglia Cecchettin, per mantenere viva la memoria di Giulia. Ovviamente c'è il grande tema che porta avanti il nostro presidente Gino Cecchettin, che è quello di trasformare il dolore in un impegno concreto contro la violenza di genere, nel contrasto della violenza di genere. E quindi l'obiettivo della fondazione è esattamente questo, cercare di arrivare ad un cambiamento culturale profondo, per arrivare ad una società in cui non ci sia violenza, ci sia parità, ci sia rispetto.
Ecco, l'associazione svolge diverse attività, vogliamo raccontarle?
Sì, allora, innanzitutto la fondazione si è costituita un anno fa, quindi è abbastanza giovane come, come fondazione, appunto, e si è dotata innanzitutto di un comitato scientifico che è formato da persone esperte sul tema della violenza di genere, soprattutto docenti universitari che da anni studiano il fenomeno, e un comitato scientifico che definisce l'impianto culturale, diciamo, della fondazione, ne garantisce il rigore, la qualità e la coerenza. Da le indicazioni che arrivano dal comitato scientifico poi scaturiscono tutti i progetti e le attività della fondazione, che sostanzialmente riguardano tre aspetti: l'educazione e la formazione delle persone, a partire dalle scuole fino ad arrivare agli adulti nelle aziende, la sensibilizzazione sul tema nel territorio e il supporto alle donne vittime di violenza.
Sì, naturalmente le attività della fondazione, molto recente come abbiamo detto, ma già piuttosto strutturata, sono state anche oggetto di diversi nostri approfondimenti. A Radio Popolare abbiamo parlato, insomma, di voi in più di una circostanza. Quali sono le finalità a lungo termine dell'associazione, al di là di quelle generali che giustamente ci hai già spiegato?
Sì, allora ci stiamo impegnando soprattutto nella parte di formazione ed educazione nelle scuole. Abbiamo realizzato un progetto formativo, un programma educativo dedicato proprio alle scuole, sia alle scuole primarie che alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ed è un progetto di educazione alle relazioni. Quindi sono dei corsi di formazione dedicati appunto agli studenti che parlano proprio, che aiutano gli studenti a riflettere e a arrivare al rispetto, al consenso, alla parità di genere e al contrasto proprio della violenza. Quindi le nostre finalità a lungo termine è proprio questa: riuscire a formare quante più persone possibili, a partire dalle giovani generazioni fino ad arrivare agli adulti, per coprire tutto lo spettro culturale che oggi abbiamo, quindi per coprire un po' tutta la società. Questo è il progetto principe della fondazione ed è quello su cui ci stiamo impegnando da sempre, insomma, dalla nostra nascita. L'educazione e la formazione la facciamo con professionisti e formatori che fanno capo al comitato divulgativo della fondazione, ma anche e soprattutto in collaborazione con enti del territorio che già lo fanno da anni, lo fanno molto bene, e quindi ci appoggeremo anche a chi vorrà collaborare con noi sul territorio.
Ecco, questo è importante. Come si fa a rintracciarvi ed eventualmente a candidarsi per collaborare?
Allora, noi abbiamo un sito internet che è www.fondazionegiulia.org. Lì trovate tutti i nostri contatti. L'indirizzo email principe per scrivere, per contattarci, è info@fondazionegiulia.org. E lì siete sicuri, insomma, di ricevere risposta e di potervi candidare a questo percorso insieme a noi.
Bene, allora questa è certamente una notizia importante. Noi ovviamente facciamo i migliori auguri di buon anno alla Fondazione per le sue attività prossime. Vi preghiamo di tenerci presente ovviamente per comunicazioni e iniziative di cui vogliate che ci occupiamo o che segnaliamo. Ringrazio molto Daria Fallido per le sue parole e ovviamente buon lavoro anche a lei. A risentirci.
Grazie, grazie mille. Grazie a tutti voi.
Grazie, noi adesso vi dettagliamo tutti le caratteristiche di questa prova della filarmonica dedicata alla Fondazione Giulia Cecchettin, di cui ci ha appena parlato Daria Fallido. Come sapete, le prove aperte della Filarmonica della Scala sono una vera stagione musicale. Radio Popolare ne è media partner fin dalla prima edizione. Sono 14 con quest'anno le edizioni che ne sono state realizzate, 74 le prove con la partecipazione di 138.000 spettatori che hanno permesso di raccogliere oltre 1.700.000 euro. Dal 2010 l'iniziativa ha sostenuto 58 associazioni. Gli appuntamenti annuali, o meglio stagionali per l'esattezza, sono in abbonamento, 4 appuntamenti dal 22 febbraio al 25 ottobre del 2026 che anticipano i rispettivi concerti della stagione dell'Orchestra della Filarmonica della Scala e raccolgono fondi per altrettanti progetti di associazioni non profit. Il ciclo di quest'anno è dedicato a enti del terzo settore che appunto parlano che si occupano, insomma, come sempre, di assistere le categorie più fragili della nostra società. Però nel 2026 c'è una novità significativa. La prova aperta inaugurale, che è realizzata in collaborazione col Comune di Milano, sarà dedicata appunto alla Fondazione Giulia Cecchettin. Una serata fuori abbonamento, quindi che non fa parte delle quattro del resto della stagione delle prove aperte, il cui ricavato contribuirà, come avete sentito, ai progetti di educazione all'affettività realizzati dalla Fondazione in risposta all'emergenza della violenza di genere. Dalla cura dei bambini al contrasto della povertà, dall'assistenza agli anziani alle persone con disabilità, al sostegno alla ricerca e ai giovani nelle periferie, le prove aperte negli anni si sono concentrate su esigenze diverse della comunità. Il risultato ovviamente dovuto alla generosa partecipazione di musicisti, orchestra, direttori, solisti, alla collaborazione del Teatro alla Scala, del Comune di Milano e di vari partner, di cui il main partner è Unicredit con l'aggiunta di Esselunga. Ma al di là di questi, che sono dettagli tecnici, questa prova straordinaria è quella che si terrà il prossimo 18 gennaio, ecco perché ne abbiamo parlato oggi, perché vi dà tempo per prenotarla, alle 19.30, come sempre di domenica. Sul podio ci sarà il direttore musicale uscente del Teatro alla Scala, Riccardo Sciagli. In programma c'è il concerto numero 3 in Do maggiore, opera 26 per pianoforte e orchestra di Sergei Prokofiev, e la sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Il solista al pianoforte sarà Alexander Kantorov. Trovate tutto quanto sul sito filarmonica.it/prove aperte. Lì potete anche prenotare, sapendo che il ricavato, quindi anche ciò che voi darete per prenotare e comprare il vostro biglietto, andrà alla Fondazione Giulia Cecchettin.
A letter came to your door today. You opened it, read it, then threw it away. Didn't want to be reminded of what it had to say. Just as soon go lay on the floor, or beat someone senseless, or watch a cartoon, or paint all your windows to hide the full moon. Tie yourself down like a genuine loon, becoming one with your shadows within. They keep trying to find you and you run away, with your hands over your eyes and your mouth open wide, to the same lonely hole you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. The phone on your table is ringing and ringing. You leave it unanswered. What could it be bringing? Except truth and awareness and likely unstringing. Just as soon go lay on the floor, or flesh cut your forearms, or blow out your brains, or open your windows to torrential rains, ensuring an unending flow of raw pain, becoming one with the monsters within. They keep trying to find you and you run away with your hands over your eyes and your mouth open wide to the same lonely home you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. Someone's at your door, she's knocking and knocking. Your sense of contentment is reeling and rocking. It's not worth the pain to even think of unlocking. Just as soon stay down on the floor and let the night come and watch the light change. Ignore everything that is frightening or strange. Allow isolation to fully derange, becoming one with the darkness within,
which has an air. Allora, Bonnie Prince Billy in questa They Keep Trying to Find, un brano entrato da poco nella nostra music library che ci conduce a un nuovo argomento e un nuovo ospite. Vi parliamo ancora una volta di Diabolik, un fumetto insomma entrato nella storia del fumetto da decenni. Ne abbiamo raccontato insieme a Mario Gomboli, insieme a tanti dei suoi creatori, le vicende, le nuove uscite, la storia. Abbiamo parlato dei film che gli sono stati dedicati, insomma, e Diabolik spesso ci ha ringraziati, per esempio con alcune vignette in cui Diabolik e Deva Kant ascoltano Radio Popolare. Quindi il nostro legame con Astorina Editore e con Diabolik è molto stretto. Stavolta però c'è un progetto di collaborazione, di partnership con l'associazione Lo Scarabocchiatore, perché una nuova uscita si intitola di Diabolik si intitola Colpo a Pestum. E ne parliamo con Mirko Leo, dandogli il benvenuto a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito, onorato di essere qui con voi.
No, grazie a lei. Allora, raccontiamo com'è nato il progetto.
Ciao, praticamente noi, deve sapere che con Gomboli ci sentiamo ormai da 7-8 anni, siamo molto amici. E quando abbiamo qualche idea un po' così che ci solletica, la analizziamo insieme e vediamo se si può trasformare in un progetto editoriale. E così è stato, insomma, Galeotto fu quella chiamata a gennaio 2025, perché proposi al direttore generale Mario Gomboli, proposi questa idea, cioè di valorizzare il nostro territorio che è il Cilento. Non so se voi conoscete o meno, ma è bellissimo.
Certo, sì, sì.
È bellissimo, bellissimo. Campania, stiamo parlando della Campania.
No, sappiamo, ma abbiamo anche delle partnership in Cilento da molti anni, quindi insomma ci
vediamo. Per cui sì.
E naturalmente in Cilento c'è Pestum, che è un luogo straordinario.
Esatto. Io avevo pensato subito di far sì che si desse importanza sia ad Agropoli, dove vivo, insomma, attualmente sono un agropolese nato, e sia Pestum perché abbiamo i templi, no? Sono i templi famosissimi, insomma, in tutta Italia, non solo, anche nel mondo, e volevo valorizzare un po' il territorio nostro. Dico la verità, non il Cilento purtroppo è un po' troppo, secondo me, sottovalutato. È una terra bellissima, si parla sempre, nulla togliere agli altri, ovviamente, le altre regioni, però si parla sempre della Puglia, si parla sempre della Calabria, ma mai del Cilento. E devo dire che è una zona bellissima, molti vanno, si affacciano verso Amalfi, Maiori, Minori, fino ad arrivare poi così tipo Sorrento, ma mai nel Cilento non se ne parla mai. E le posso garantire che è bellissimo il Cilento, veramente meraviglioso.
Va bene, lo dice anche Diabolik, che troviamo con gli occhiali da sole, che spiega Eva Kant per le strade. Del Cilento, la storia, no, di un territorio così antico.
Esatto, ho proposto questa idea al direttore, lui è piaciuto per due motivi: perché volevo valorizzare il territorio e poi perché volevo dare importanza alla cultura del fumetto, far avvicinare un po' questi giovani, insomma, i più giovani alla lettura del fumetto, invece di occuparsi solamente di solito sono videogiochi, computer, queste cose qui. Avevo voglia di diffondere, ecco, la cultura del fumetto, che purtroppo negli ultimi anni, anzi da tanto, è un po' sottovalutato. E Mario Gomboli mi ha dato l'ok e mi ha nominato, perché l'ideatore, cioè l'idea è partita da noi,
sì,
da noi dell'associazione.
L'autore Giuseppe Palumbo, giusto?
Esatto, l'autore Giuseppe Palumbo ha curato la sceneggiatura, il soggetto è stato fatto
di Mario
Gomboli, bravissima. Poi i disegni sono di Marco Bianchini, un grande maestro della nona arte, e le copertine sono di Claudio Castellini, è famosissimo, un autore internazionale, lavora in America tra la Marvel e la DC, insomma se lo spartiscono. E poi c'è Giuseppe Palumbo, l'altra copertina che è la regular, e poi c'è anche Riccardo Nunziati ha fatto la versione spillata,
è in edizione limitata,
edizione limitata, bravissima. Abbiamo delle partnership, noi saremo presenti ufficialmente con una mostra, una presentazione, la prima mostra presentazione al Museo Nazionale Archeologico di Pestum, ci hanno invitato, insomma, abbiamo già firmato un accordo di intenti, e poi saremo al Comic Con di Napoli, che è una fiera importantissima della nostra Campania, famosa in tutta Italia, dove presenteremo ufficialmente il progetto Diabolik con Pestum. Insomma, si sta muovendo, man mano si muovono le cose, e il territorio sta rispondendo bene. Esatto.
Ecco, noi siamo molto contenti di questa idea, insomma, che avete avuto tutti insieme di una, insomma, sappiamo che Diabolica viene ormai da molti anni molto calato, lui ed Eva Kant, molto calati nell'attualità, nelle situazioni che ci sono molto vicine, e questo ci fa piacere perché vuol dire che il fumetto evidentemente vive, evolve. Ci sarà evidentemente un colpo, però, mi immagino, visto il titolo.
Certo.
Non raccontiamo tutto, diciamo, diamo un indizio.
Allora, diciamo che si parte da Gropoli, quindi dal porto, e poi si va, finisce la storia a Pestum. C'è un contrabbandiere che poi, lo dico, questo lo possiamo dire, lo possiamo anche svelare, ormai sono state fatte vedere alcune tavole. Il contrabbandiere sarei io.
Alla sua sembianza?
Sì. Hanno deciso, insomma, tra lo sceneggiatore di Bernardo e il disegnatore Bianchino, ha deciso di farmi entrare come personaggio insieme a Diabolik ed Eva Kant. Si parla di diamanti, insomma, un traffico di diamanti, non dico altro.
Infatti io vedo un cicerone che si chiama Mirko.
Esatto. Sarei io il cattivo di turno, anche se mi fa strana la cosa, perché io vado sempre per, leggendo Diabolik da ormai 40 anni, vado sempre, vabbè, una bellissima idea, insomma, è un'idea abbastanza originale, mi è piaciuta. Io volevo solo dire una cosa, scusi, se gli altri autori sono Giuseppe Di Bernardo, abbiamo già detto Giuseppe Di Bernardo, l'etica, Lady Camarda, Stefano Landini, Giuseppe Calide, Walter Trono e Pasquale Qualano. Sono questi autori, hanno partecipato sempre al progetto con delle aggiunte al fumetto, perché noi oltre al fumetto abbiamo fatto un portafoglio di elite, abbiamo creato delle stampe super pregiate, delle cartoline, insomma sono dei pacchetti che abbiamo inserito. Okay.
Ecco, volevo però chiedere un'ultima cosa, abbiamo ancora 2 minuti di tempo per sapere di più cosa fa l'associazione Lo Scarabocchiatore, per parlare un po' della vostra associazione.
Certo, l'associazione Scarabocchiatori dal 2024 è diventata anche casa editrice. Noi ci occupiamo principalmente dei nostri tesserati artisti, ci occupiamo della promozione di questi artisti attraverso i social, Instagram, Facebook, TikTok, insomma tutte queste piattaforme nuove. E poi invece con la casa editrice, una volta che li promuoviamo e c'è un impatto notevole da parte del pubblico, quindi una risposta positiva, pubblichiamo i loro fumetti, facciamo proprio una partnership, ecco, una collaborazione tra associazione o casa editrice e artisti. Devo dire la verità, molti che hanno lavorato con noi adesso pubblicano per Mondadori, per la Babcock Comics, addirittura per Sergio Bonelli Editore. Abbiamo avuto un buon riscontro, devo dire, devo essere sincero. Quindi stiamo andando avanti nella promozione di questi artisti che si propongono, ovviamente, e aiutiamo a farli, insomma, tra virgolette, sbocciare.
Bene, questo ci fa molto piacere. Noi ci salutiamo segnalando dove possiamo trovare vostre notizie, anche a proposito, per esempio, della possibilità di ordinare Colpo a Pestum.
Certo, allora due, il primo è www.loscarabocchiatore.it, molto semplice, e la seconda è la mail loscarabocchiatore@gmail.com per informazioni, insomma, se non volessero andare sul sito possono poi scrivere alla nostra mail.
Perfetto, allora grazie davvero a Mirko Leo, che ormai ha intrapreso una carriera come cattivo dei fumetti, quindi chissà se lo ritroveremo.
È probabile.
Va bene, allora grazie davvero, buon lavoro e buon anno, a presto.
Grazie mille, buona giornata e buon anno, a presto.
A risentirci.
Salve, grazie.
E ci scrive Federico, che saluto. Io comunque conosco il Cilento grazie alle partnership di Radio Popolare. Parliamo poi di un famoso villaggio dove tanti sono andati in vacanza, che insomma ha delle caratteristiche particolari. Potete dirlo, ma effettivamente è vero che il Cilento è un po' di nicchia come meta. È meglio così, dai, scrive Federico. Insomma, con un pensiero al Cilento, che piace a tutti e a tutte noi, credo proprio, noi ci avviciniamo al blocco pubblicitario. Torniamo dopo con la seconda parte di Cult. Standing on the corner, I could listen to the radio when the savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after.
radio. Yeah, you ran upstairs screaming no one cared, and the band played on. Even in the limo you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E il nostro prossimo ospite, in realtà, oltre ad essere insomma molto spesso ai nostri microfoni, anche perché ci sono tante cose di cui parlare, prima di tutto ci racconterà di un festeggiamento, di un anniversario, di un 25esimo. Parliamo di A Teatro, che in realtà è scritto tutto attaccato, quindi dovrei dire A Teatro, e che per l'appunto compie 25 anni di attività, devo dire, molto molto fitta da molti punti di vista sullo spettacolo dal vivo, anche e soprattutto di monitoraggio, approfondimento ed analisi delle misure economiche, legislative, sia a livello nazionale che a livello locale, e delle istituzioni che riguardano questo settore della cultura, in una maniera, devo dire, molto coraggiosa, soprattutto molto competente, con molto lavoro di ricerca e di approfondimento, come dicevo prima. Ma per farci raccontare cosa è successo in questi 25 anni, e veramente mi sono stupita che fossero già passati 25 anni dalla fondazione di A Teatro, è con noi Oliviero Ponte di Pino. Buongiorno Oliviero, buon anno.
Buon anno a tutte e tutti, e buon anno a te, Ira. Intanto grazie per questa chiamata. Sì, sono passati 25 anni, sembra ieri. Se posso dire, io sono molto molto orgoglioso, perché A Teatro è andato online per la prima volta il 14 gennaio del 2001, e il giorno dopo è andata online Wikipedia. L'unica cosa che ho fatto meglio di Wikipedia in tutta la mia vita. Però era un altro mondo, nel senso che internet era molto piccolo, i domini registrati erano dell'ordine delle qualche centinaio di migliaia, pochi anni dopo sono esplosi, sono arrivati a milioni e milioni nel giro di pochissimi anni. C'erano pochi siti culturali e pochi siti culturali in italiano, e quindi è stato un po' un esperimento. Chi è più giovane non sa che all'epoca il collegamento passava per la linea del telefono 56K, quindi era un mondo tutto tutto diverso anche dal punto di vista della comunicazione.
Ecco, a me sembra che voi abbiate molto spesso anticipato, e se vuoi anche trattato con maggiore precisione, una serie di temi che sono, ahimè, estremamente significativi, e in 25 anni insomma si è vista un'evoluzione in negativo, no? Del sostegno alla cultura in generale, allo spettacolo dal vivo in particolare.
Sì, uno dei temi che abbiamo seguito è quello che viene definito economia della cultura, politica della cultura. Nel gruppo di lavoro di A Teatro ci sono tante persone che di questo si sono occupate, posso citare Mimma Gallina, Patrizia Cuoco, Lucio Argano, Giulio Stumpo, Antonio Tormina, che di questo si sono occupati professionalmente. Quindi conoscendo bene dall'interno i meccanismi, anche come funzionano le aziende culturali, che sono ovviamente si occupano di cultura, ma devono sostenersi. Lì con Mimma Gallina abbiamo seguito a partire dal 2004 il progetto delle buone pratiche del teatro, dove abbiamo sempre cercato di raccontare quello che stava succedendo nel sistema teatrale italiano, negli assetti del sistema teatrale italiano, e devo dire che alla fine, 25 anni dopo, i nodi che abbiamo di fronte sono purtroppo gli stessi e un pochino più gravi. Questo se si vuol fare uno sguardo a volo d'uccello su questi 25 anni.
Ecco, in particolare recentemente una delle ultime indagini di A Teatro è stato sulla manovra finanziaria, no? O almeno quello che riguarda sì. lo spettacolo dal vivo.
Sì, quello che riguarda un pochino lo spettacolo. E diciamo così che il dato più significativo è che di fatto, e questo non è un problema dell'attuale governo, è un dato strutturale, l'investimento pubblico in cultura in Italia è molto basso, è tra i più bassi d'Europa, e questo è un dato con cui dobbiamo fare i conti. Se la prospettiva è quella di spendere più soldi per comprare cannoni, carri armati, droni, eccetera, eccetera, non è che si vedano grandi prospettive di sviluppo del settore della cultura. L'altro aspetto è che questa manovra, non solo per quanto riguarda lo spettacolo, è una manovra molto conservativa, cioè ci sono meno spese a pioggia di quante ce ne sono state in epoche più antiche e forse più ricche, qualcuna ce n'è ancora, ne è rimasta, ma questo è abbastanza inevitabile, e ci sono alcuni progetti che questo governo, il governo Meloni e il ministro Giuli stanno cercando di portare avanti, però di fatto non c'è una vera politica culturale ancora. La destra si è presentata dicendo rispetto all'egemonia culturale della sinistra, ammesso che ci sia stata per davvero, questa è una mia notazione, vogliamo imporre la nostra egemonia culturale. Questo per il momento non sta succedendo, anche se un pochino di avvertimenti e di segnali ci sono stati. Si è parlato molto quest'estate dei punteggi che sono state date a realtà ritenute scomode, penso al Festival di Sant'Arcangelo, altre manifestazioni di quel tipo. Ci sono la retrocessione del Teatro della Toscana, è chiaramente una misura ad personam contro Stefano Massini. C'è una tendenza a sostenere il teatro più commerciale, o anche non solo teatro, ma se voi guardate i cartelloni delle sale più commerciali, vedete che sono piene di giornalisti, youtuber, influencer, cioè diciamo così, personaggi che non arrivano dal teatro, che non sono cresciuti nel teatro e che riempiono le sale. Ieri dicevano, ho letto stamattina sul giornale, c'è stato un incontro Barbero Cazzullo, 3.000 persone. E questo sono tutti eventi che vanno in qualche misura a
togliere spazio e risorse.
Esatto, e cambiano anche un pochino quello che è il valore culturale del teatro. Tendenzialmente sono persone che sono diventate famose altrove e che poi passano a incassare la fama anche in teatro.
Sì, questa è una riflessione fra le molte che ci dà da pensare, no? Cioè questo cambiamento, che questo sì davvero un po' più recente, anche se insomma la tendenza e forse va anche più in là, è anche quello di favorire la cosiddetta tradizione, no? Cioè, come dire, la cosiddetta eccellenza italiana, che vuol dire ritornare a fare delle cose del passato rassicuranti, poco, come dire, che poco interrogano il pubblico, no?
Sì, su questo influisce, ma questo fin dagli anni 60, il fatto che c'è un forte controllo politico sui teatri, perché i consigli di amministrazione dei grossi teatri pubblici
esprimono
di nomina politica, e lì l'obiettivo è non avere grane, non avere problemi, e quindi tendenzialmente c'è una programmazione molto cauta, molto tranquilla, mentre invece forse la funzione del teatro pubblico è anche quella di andare a scomodare le nostre coscienze, interrogarci su quello che sta succedendo nella società e sulle condizioni contraddizioni che l'attraversano, mentre qui si tende ad andare sul classico. La riprova di tutto questo è che rispetto a qualche decennio fa, quando predominavano i registi, che quindi persone che avevano degli interessi intellettuali e politico-sociali molto, molto chiari, adesso tendenzialmente è un teatro soprattutto di attori e che hanno sicuramente una minore sensibilità su questi temi, almeno a vedere la programmazione che attraversa moltissimi dei nostri importanti teatri. Poi ci sono ovviamente tantissime persone che fanno giustamente un teatro politico, ma non sono il trend principale del teatro di questi anni.
Molto chiaro. E poi appunto, come abbiamo detto, recentemente sono stati molto fortemente diminuiti i parametri e valutazioni del teatro di sperimentazione, che è quello da cui spesso nascono, no? Anche le cose che veramente ci fanno riflettere.
È scomparsa l'espressione rischio culturale, che è quello che poi dovrebbe forse fare il teatro pubblico, se non deve fare concorrenza agli spettacoli più commerciali, più di cassetta.
Esatto, che quelli già fanno giustamente, insomma, il loro mestiere. Lavoro. Benissimo, allora una cosa che vi suggeriamo è di andare ovviamente online a cercare a teatro.it, lì trovate moltissime cose interessanti, puntualmente a teatro da 25 anni si occupa, ma a parte questo ci tenevamo insomma
posso aggiungere
a congratularci.
Una piccola cosa, che
prego.
Domani sera festeggiamo per l'appunto i 25 anni di A Teatro, il 14 gennaio, presentiamo le attività dell'anno prossimo, due cose importanti cerchiamo di fare. Uno, non abbiamo iniziato a lavorare a una specie di enciclopedia dello spettacolo dal vivo online che si chiama Teatropedia, e quindi uno dei progetti di quest'anno sono, costruiamo delle voci di questa enciclopedia insieme a dei gruppi di persone, esperti, operatori, teatranti, eccetera, e l'altra è una riflessione sulla critica teatrale a partire dal presupposto che in questi 25 anni il focus delle nostre attività non sono state le recensioni, ma sono state tantissime altre cose,
sì.
E cercheremo di approfondire proprio questo aspetto, questo cambiamento e le nuove funzioni della critica.
Bene, sono argomenti attualissimi che ovviamente ci interessano molto. Quando lo farete e dove?
Allora, diciamo che questo lavoro sulla teatropedia è un progetto che è sostenuto da Fondazione Cariplo e sarà fatta in varie città della Lombardia, più una puntata al Teatro delle Selve VCO, che rientra nell'area di Regione Lombardia, quindi saremo a Bergamo, a Brescia, a Mantova, eccetera, eccetera, mentre invece l'altro progetto, che è questo Atlante della critica contemporanea, siamo in giro in tutta Italia. Abbiamo partnership Modena, San Lazzaro, Palermo, eccetera, eccetera, eccetera. Giriamo.
Però domani lo presentate, giusto?
Domani raccontiamo tutto questo, abbiamo fatto uno spoiler.
Abbiamo fatto uno spoiler. Fate anche qualcosa online, la presentazione?
Sì, trasmettiamo online sul canale YouTube di A Teatro. Se andate sul sito trovate tutte le informazioni.
Potete assistere anche a questa presentazione andando sul sito e vedrete che appunto ci saranno maggiori dettagli. Grazie Oliviero Ponte di Pino e dunque buon 25esimo ad A Teatro e buon lavoro naturalmente. A presto.
Grazie mille, a presto.
A risentirci. E ritroviamo tutte le rubriche anche in questo 2026 con piacere. La rubrica del martedì Extra Culta Cura di Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi,
buongiorno,
ben trovato.
Grazie. possiamo augurare buon nuovo anno ai nostri ascoltatori, certo, anche se è il 13, visto che...
Ma per gennaio si va avanti fino alla fine del mese, diciamo.
Senti, allora, volevo parlarti di una roba, però volevo approfondirla. È una legge in Germania che è stata votata il 1° di dicembre, si chiama la legge della restituzione. Io non sapevo niente che ci sono tutti i beni, opere che erano, diciamo, di proprietà degli ebrei, che sono ancora nei musei tedeschi, e difficilmente non c'è una prassi, non c'è una legge per ridarli ai loro proprietari o ai loro discendenti, per dire. Adesso c'è una legge, però devo approfondirla perché è abbastanza complicata anche per i tedeschi, non riescono ad applicarla, forse questa è la notizia. Però fa parte dell'accordo che avevano fatto, della coalizione, quando
Merz, sono state le elezioni,
ha vinto. È una cosa molto sentita in Germania, ma non riescono ancora. Hanno fatto una legge, ma non riescono ad applicarla. Questo è il titolo.
Allora, magari ci mettiamo la testa in due e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. E poi di cosa parliamo?
Parliamo
tante
di
cose.
Effetto Trump. Una notizia di qualche giorno fa, però merita, perché comunque ci sono delle ripercussioni. Washington National Opera, la principale compagnia lirica della capitale, tra le più importanti degli Stati Uniti, ha annunciato la fine del suo rapporto con il Kennedy Center, il maggior centro di riferimento per le arti performative dell'America. La decisione arriva, l'avevamo, se ti ricordi, un po' accennato, no? Un momento di forte turbolenza per il centro, travolto da cambiamenti gestionali, simbolici e politici introdotti da Donald Trump. Sono tre elementi. Poco dopo essere stato rieletto, Trump ha deciso che il centro si chiamerà Trump Kennedy Center, ha messo il suo nome. Secondo punto, aveva sostituito tutti i membri del consiglio di amministrazione, che di solito era bipartisan, con persone a lui vicine, tra cui la procuratrice generale Pam Bondi e la sua capa di gabinetto Susie Wise. Poi si era nominato presidente e aveva scelto come direttore esecutivo ad interim Richard Grenell, un ex diplomatico, suo amico sostenitore, con cui dice di condividere la visione di quella che ha chiamato l'età dell'oro dell'arte e della cultura americana. Però quello che fa male alle compagnie è il terzo punto, perché Grenell ha imposto su, diciamo così, un input di Trump. Poi dimmi se è una cosa, come si può dire, mortale per le compagnie. Ha imposto alle compagnie la copertura totale dei costi prima di andare in scena. Storicamente la programmazione delle opere è sostenuta da un mix di biglietteria, donazioni e contributi pubblici.
Mala tempora currunt, mi viene da dire, è la frase che mi viene in mente più spesso pensando all'America e alla cultura in America di questi tempi.
E siccome nessuno in questo momento vuole contestare Trump, perché comunque è uno capace di sbattere in galera qualsiasi persona o non farlo più lavorare, giustamente il Washington National Opera ha detto: questo modello gestionale è incompatibile con la produzione lirica, quindi sono ritirati per questo, non per il cambiamento del nome, ma sicuramente c'era anche la questione del nome Trump Kennedy. Ora la compagnia ha previsto una riduzione della stagione di primavera, trasferimento degli spettacoli in nuovi location. Ma non sono i primi a boicottare il Kennedy Trump Center. Gli americani continuano a chiamarlo il Kennedy Center. Tra i suoi eventi più noti ci sono gli spettacoli di Natale, che però quest'anno sono stati annullati. Il musicista Chuck Redd, che dal 2006, quindi da 20 anni, è protagonista dello spettacolo della vigilia, ha cancellato l'evento dopo questi cambiamenti culturali, politici, decisi.
Sì, anche proprio simbolici, molto, molto pesanti.
E così come un ensemble di jazz newyorkese dei Cockers, e poi la cantante country Christy Lee, che aveva un concerto previsto domani, mercoledì, e sostiene, ha detto che perdere la sua integrità le costerebbe di più che perdere il cachet, erano $44,000. Morale della favola, Ira, da settembre gli spettacoli in programma hanno venduto in media il 57% dei biglietti, contro il 93% dell'autunno 2024 e l'80% del 2023. Quindi c'è non so se è un piccolo quello che sta succedendo a Venezia con la Fenice, non lo so. Anche lì mi sembra
che
si sia disabbonata.
Dalla Fenice sono molto avanti, sai che ormai siamo a delle spillette che sono diventate da collezione, che i professori d'orchestra hanno creato per protestare anche quando non protestano verbalmente, no? Cioè, per cui la Fenice è un luogo dove c'è molto coraggio, mi viene da dire, perché sarebbe molto più comodo far finta di nulla, sopportare e tirare avanti.
Ecco, diciamo in La Fenice, il Kennedy Center, non dico che è la stessa storia, però c'è questo tentativo della destra di occupare gli spazi che storicamente sono area di progressisti, no? Perché tutta la produzione di soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Italia è una, diciamo, o in Francia, è storicamente, soprattutto negli ultimi, dopo la guerra, sono, diciamo, è una roba da progressisti, ecco, siamo.
Però vedi, questo è un discorso molto interessante e molto vero, ma in realtà è proprio la destra che politicizza così tanto questi ruoli, perché è capitato che ci fossero artisti dichiaratamente di destra all'interno, anche nei decenni passati, all'interno di strutture che erano gestite in una maniera, diciamo, più polivalente dal punto di vista delle funzioni. È proprio la destra nel mondo che vuole targare fortemente le organizzazioni culturali, cioè il mondo è pieno di artisti che non hanno una definizione politica specifica. Certo, forse sono più orientati verso un pensiero democratico di tipo progressista, ma certamente non. Il problema è proprio questo, no? Cioè, è un'ossessione delle destre attuali quella di dimostrare che possono gestire la cultura. E quindi la domanda è proprio perché è così necessario per loro.
Poi alla Fenice sono andati proprio alla direttrice d'orchestra, per dire, no?
La direttrice musicale. E quindi è quella che dice, la figura che decide anche i programmi del teatro. Non
e soltanto. Quello è, diciamo, molto visibile. La cosa, secondo me, dove ci vuole uno sforzo giornalistico, quando cambiano i CDA.
Certo.
Perché lì c'è la politica gestionale, cioè tutto il resto, per dire. E in Stati Uniti, per il Kennedy Center, praticamente ha messo sono i suoi amici, ma si è anche autonominato presidente del.
Mettendo anche il nome, insomma, con l'eleganza che lo contraddistingue vicino a quello di Kennedy. Ecco, perfetto.
Però c'è questa ribellione per il momento del mondo culturale, poi vediamo come andare a finire.
Speriamo che tengano duro e che abbiano appunto coraggio come i professori e le professoresse d'orchestra della Fenice.
Hanno venduto il 57% rispetto al 90% 2023.
È già un segnale. Sì. Va bene.
Abbiamo la musica?
Sì, abbiamo come sempre un brano.
Sì, allora ho scelto Neil Young perché è tornato. Parliamo sempre di Trump, così chiudiamo oggi la puntata con parlando di Trump. Torna a prendere posizione contro Trump con un nuovo intervento pubblicato sul suo sito ufficiale dal titolo "Svegliatevi gente, Trump sta distruggendo l'America", detto da un canadese, tanta roba.
Bene, allora
poi Trump sicuramente risponderà come sempre quando viene preso di mira, attaccato, le sue canzoni fanno schifo.
Certo, insomma, cioè c'è sempre, come dire, un attacco ad persona. Neil Young con The Chrome Hearts, dunque lo ascoltiamo con Talking to the Trees, la nostra sigla, poi le notizie delle 12.30, noi torniamo domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini e grazie a Shao.
Grazie a te, Ira. Waiting around for the world.
something right.